Per questa riflessione vorrei partire da una frase che abbiamo appena letto nel Vangelo e che sempre mi ha fatto riflettere. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Quando in teologia abbiamo fatto quella materia che si chiama storia della Chiesa, e soprattutto abbiamo affrontato anche il periodo dei padri della Chiesa, mi veniva in mente come fu quello un periodo veramente unico. Sapete che dopo l'editto di Costantino del 313 d.C., il cristianesimo non è più religione da catacombe. Si possono costruire le prime basiliche, i battisteri, e comincia il culto in mezzo al popolo, ai pagani, e molti diventano cristiani attraverso i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. È l'epoca in cui anche in varie parti dell'impero sorgono questi grandi uomini, chiamati appunto i padri della Chiesa, che attraverso il loro ragionamento, la loro intelligenza, l'aiuto di Dio, approfondiscono quella che è la figura del Cristo come uomo e come Dio, le famose lotte cristologiche che avvengono nei primi secoli della Chiesa. E mi veniva in mente la Turchia. Qualcuno di voi magari sarà stato a fare un giro in Turchia, quella che è la penisola dell'Anatolia, al centro della quale abbiamo una regione che si chiama Cappadocia. Abbiamo i grandi padri cappadoci, Basilio Magno, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa, dei padri straordinari che hanno lasciato delle opere grandiose, ma non solo. Se uno va a leggere con attenzione quel periodo, quel tempo, vede come questa terra diventò nel giro di poco una terra di cristiani. Non c'era uno che non fosse cristiano in quella terra dell'Anatolia. Eppure, qualche centinaio d'anni, è arrivato il periodo di Maometto e quella terra è diventata tutta musulmana. Pochissimi sono i cristiani che vivono in Turchia. E mi domandavo, facendo questo sguardo storico, ma guarda, tu Signore hai detto che le porte degli inferi non prevarranno, che noi cristiani, ma come ha detto lui a Pietro queste parole? In che senso il Signore gli ha dette? Dobbiamo toglierci quell'abito puramente umano che tante volte noi portiamo, quell'abito che non ci permette di avere lo sguardo di Dio sulle cose del mondo e sugli eventi del mondo, ma è uno sguardo puramente umano che ci fa vedere la contingenza, quello che capita, ci fa dire delle cose che non sono legate a un Dio provvidente. Quelle terre ugualmente hanno presenza di piccole comunità cristiane. Quelle terre hanno dato molto e noi viviamo ancora di quel molto che hanno dato. Però guarda caso, altre terre nel mondo si sono aperte al messaggio del cristianesimo, lo hanno accettato, lo hanno vissuto. Pensiamo alle chiese giovani dell'Africa, pensiamo a una Nigeria dove ancora oggi i cristiani, per testimoniare il fatto che sono cristiani, sfidano chi può metterli a morte, chi può far saltare in aria la chiesa dove loro stanno pregando per la pace e per il bene di tutti. Quindi vedete come il generare nuovi figli alla fede è un qualcosa che non è mai cessato e mai cesserà. Ci si sposterà da una nazione all'altra, da una regione all'altra, ma le porte degli inferi non potranno prevalere su ciò che Gesù ha detto a Pietro. E nella festa dei santi apostoli Pietro e Paolo non dimentichiamo mai che sono questi due apostoli a fondamento della Chiesa, sono a fondamento di un concetto che non deve mai venire meno in noi cristiani cattolici, quello dell'unità e quello del seguire in maniera unica, come Don Orione voleva, i voleri di colui che dopo Pietro ha assunto questo titolo di essere garante nella fede per tutti noi, ed è il nostro Papa. In un momento come questo, dove tante volte anche in ambito cattolico si sente parlare non molto bene del Papa, noi dobbiamo essere un unico corpo, un'unica anima, che dice al mondo con la preghiera, con una presenza silenziosa, l'amore che vogliamo al nostro Papa, alla Chiesa. Perché? Perché Cristo ha voluto questo. E oggi, celebrando allora la festa di questi grandi apostoli, celebriamo proprio l'unità della nostra Chiesa, di una Chiesa che è sempre stata in uscita. Paolo ci rappresenta questa uscita, lui, il grande missionario delle genti, che non ha avuto paura di nessuno. Quante, lo sentiamo dire nelle sue lettere, quante bastonate, flagellazioni, lapidazioni, cosa non ha subito quest'uomo per proclamare al mondo allora conosciuto la parola, il Cristo risorto. Eppure anche lui alla fine della sua vita è arrivato a dire quelle famose parole che abbiamo letto nella lettera che Paolo scrive a Timoteo: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ma la cosa più importante, ho conservato la fede. Tante volte l'augurio che mi faccio anch'io davanti al Signore, dico: Signore, fai in modo che la battaglia che sto combattendo sia sempre la buona battaglia. E per essere la buona battaglia non può essere la mia battaglia, deve essere la sua. E sappiamo benissimo come la battaglia di Cristo si combatte nel comandamento della carità e non altrove, solo lì. Secondo, ho terminato la corsa, Signore, ti chiedo, e lo chiedo tante volte al Signore, che mi faccia capire quando la mia corsa sarà al termine. Si può arrivare al Padre in tanti modi, uno può morire di un colpo. Io invece chiedo sempre al Signore che mi faccia capire quando sarà il momento di terminare la corsa, perché dalla poca esperienza che ho avuto ho visto tante persone legate al Signore, padri di famiglia o madri, soprattutto nell'ambito parrocchiale ho fatto questa esperienza, che avendo la certezza che la loro corsa stava per finire, hanno manifestato una serenità e un dono unico, e questo solo perché la loro vita è stata vissuta nella fede verso il Signore Gesù. Se non ci fosse stata questa fede, non so se ci sarebbe stata tanta serenità in queste persone. E poi, da ultimo, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, terminarla proprio nella fede che Lui ci ha donato. Quindi questi due apostoli siano davvero fondamento per tutti noi, come voleva Don Orione, di una fede vera e unica in Cristo e nella Chiesa che Lui ha voluto, con i rappresentanti che Lui ha voluto, primo di tutto il nostro Papa. Un altro pensiero breve che voglio dire è legato a questo momento che celebreremo subito dopo, con la fusione di queste tre suore, che poi conoscerò meglio anche con nome e cognome, che vengono da quella che è la congregazione voluta dalla Giuseppina Valdettaro. E qui ho mi sono letto uno studio che aveva fatto il nostro Don Lanza, era il nostro storico, un uomo che ha lavorato tanto in curia, intelligente, in gamba, che ha fatto tanti studi su Don Orione e descrive il momento in cui i rapporti di Don Orione con Madre Michel, i rapporti quando ha conosciuto la Giuseppina, la marchesina Giuseppina Valdettaro, e tutto il suo andare e venire, perché voleva appunto costituire il ramo femminile della congregazione, ma non era così semplice, perché doveva trovare qualcuno che fosse a capo di questo ramo femminile e potesse formare le giovani leve. E quindi si cercò addirittura in alcune madri dei primi sacerdoti che abbiamo avuto, di vedere delle donne che erano un po' coloro che dovevano formare questi giovani, ma furono tentativi che fallirono un attimino. Però Don Orione li tentò, disse: non ho nessuno, prendo la mamma di quel sacerdote o di quell'altro, donne in gamba, donne di fede, per tentare di mettere su questa congregazione femminile. Ma niente da fare. E dice Don Lanza nella sua ricerca: in settembre ne giungevano altre due di ragazze ed era annunciato l'arrivo di un'altra prima suora, di un'altra che voleva farsi suora. Così la Valdettaro, incaricata, a un certo punto lei era entrata dalle Dorotee per motivo di salute, poi niente, era di nuovo, poi rientrata a Roma, ma niente per motivo di salute, incaricata della cura delle aspiranti, divenne di fatto, pur senza aver mai fatto la professione né vestito l'abito religioso, superiora generale del nascente istituto. E è interessante, quando leggevo questo articolo, vedere una cosa. Don Orione non ha mai forzato l'animo della Valdettaro, mai. Anzi, le diceva sempre: io ti dico questo, ma tu confrontati con la tua guida spirituale. E quello, questo padre che la seguiva, e quello che ti dirà tu dovrai fare. Quindi non c'è mai stata una forzatura nel dire: ho bisogno di te, non so come fare, vieni. No, è arrivato, direi, quasi spontaneamente a questo gesto e a questo grande aiuto, anche se poi lei continuò in altro modo, ma arrivò a questo grande aiuto che diede alla congregazione proprio per generare il ramo femminile. Questa io la chiamerei è la collaborazione tra i santi. Quando le salesiane sono arrivate a Tortona e poi costruiranno l'Istituto San Giuseppe, Don Orione venne qua a casa madre dicendo alle suore: guardate che dovete ricevere adesso le suore, non hanno dove stare, staranno qua da voi, mi raccomando, trattate meglio di tutte le altre. E questo le suore lo ricordano, soprattutto le anziane, per dire: Don Orione non aveva frontiere, barriere. Quando si trattava di costruire per il Signore, lui si dava da fare in ogni modo. Non interessava se uno era di una congregazione o dell'altra, era il regno di Dio su questa terra che a lui interessava, e per questo si sprecava, si dava da fare, si dava tutto se stesso. Ed è quello che insegna a noi ancora oggi. Sono passati 104 anni dalla fondazione, potranno passarne altri 104, potranno passarne meno, ma non è quello che conta, se ci saremo o non ci saremo. Se andate nella storia delle congregazioni religiose, maschili o femminili, più di 400 dall'inizio del cristianesimo sono sparite dalla faccia di questa terra. Alcune di loro erano ordini o congregazioni di una solidità unica nel passato, spazzati via. Pensate solo a quello che ha fatto Napoleone quando ha dato un colpo di spugna a tanti ordini e li ha smembrati, li ha buttati ai rovi, poi rinati molti. Ma cosa vuol dire? Capite che non è tanto il conservare un qualcosa, ma il vivere un carisma e il messaggio che un fondatore ha lasciato. Vivere allora quelle dimensioni ancora adesso in questa fusione che la Valdettaro vi ha dettato, viverle. E direi che è una ricchezza anche per la parte femminile acquisire un qualcosa di così bello, di così grande. Perché? Ma perché è Cristo che rivive nelle nostre istituzioni, nelle nostre case, con questi carismi che sono nient'altro che piccole perle che fanno brillare la Chiesa di una luce unica. Chiediamo allora questa grazia davvero al Signore, che ci aiuti a comprendere e a vivere fino in fondo questo grande mistero dell'unità, sempre però nella carità che Lui ha voluto manifestare e che ha voluto che noi manifestassimo ad ogni fratello e a ogni sorella. Chiediamo questa grazia ai nostri santi fondatori, Don Orione, la Valdettaro, i nostri primi preti grandi come Don Sterpi e tutti gli altri, senz'altro dal cielo ci assistono, ci aiutano, sono vicini a noi per dirci avanti con coraggio e di fronte a quelle che sono le vicende tante volte un po' storte della vita che ci fanno temere, non dobbiamo avere paura. Come diceva tutti noi Giovanni Paolo II, lo ricorderete, nel suo inizio di pontificato, quando disse: non abbiate paura, aprite le porte a Cristo e la paura scomparirà, ma nel nostro cuore resterà la grande gioia di essere figli di quell'unico Padre che da sempre ha amato ognuno di noi con un amore unico e irrepetibile. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.